Alla fine degli anni 50, la vita nei nostri paesi dell'Agordino si svolgeva in modo molto semplice e noi bambini di 8-10 anni, quando non ci assegnavano qualche compito per aiutare in famiglia, ci divertivamo giocando sempre all'aperto nei prati e nei boschi vicino a casa. I giochi erano la Mazalbot, Balabuseta, Duvakuk. Quando pioveva ci rifugiavamo nella legnaia o nel fienile, inventandoci altri giochi o leggendo qualche giornalino, come Topolino, Paperino o il mitico Tex Willer. Sdraiati sulla pila del fen, le letture erano accompagnate dal ticchettio della pioggia sulle scandole o sulle lamiere del tetto. Nelle famiglie non c'era ancora la televisione. La prima arrivò a Digoman nell'unica osteria gestita dal Dante con la moglie Albina, che con la loro gentilezza ci permettevano di trascorrere un'oretta del pomeriggio seduti sulle sedie di pochi tavolini, per goderci le trasmissioni dedicate ai ragazzi, anche se non consumavamo ombrette. Per noi era una grande novità e tutti i giorni aspettavamo l'atteso appuntamento per ritrovarci all'osteria e a fine del programma lasciavamo diligentemente il posto ai giocatori di carte. Ogni tanto poteva capitare che subentrasse qualche emergenza agricola. E il tempo le vrio a cambiare. L'ensdram che il viendò da luna e il fen e le quasi secche prima che il se bagne le dà cori e fa presta, fa sui mar. Allora, con disappunto, preso il rastrello, correvamo nel prato. Cercando di far veramente presto, forse riuscivamo a vedere poi un pezzetto della TV dei ragazzi. La nostra inusuale fretta veniva presto notata e «Feli su ben che i mar e tirei anche le traine. La televisione non la scampa, potevi vedere anche domani». Arrivò un periodo in cui andava in onda il film ad episodi L'Isola del Tesoro, tratto dal romanzo di Robert Louis Stevenson, con la regia di Anton Giulio Maiano. Fummo molto coinvolti dalle avventure dei pirati e la nostra fantasia ci portava su vascelli a navigare in mari sconosciuti, mentre in testa ci ronzava la sigla di apertura. 15 uomini, 15 uomini sulla cassa del morto. E-oh, e-oh, e una bottiglia di rum. Un giorno ci balenò un'idea fantastica. Dobbiamo costruirci una specie di nave per giocare in modo più realistico. Con mio fratello e altri due amici ci recammo in prossimità del bosco e con in tasca il nostro fidato tirasas e in man il ranconel, comperato alla sagra di Sant'Antonio a Riva, iniziamo a tagliare dei rami da alcuni noccioli. Poi abbiamo piantato tutti questi rami uno accanto all'altro nel prato, simulando la sagoma dello scafo di un veliero. Presi dall'entusiasmo, proseguimmo delimitando delle zone all'interno dello scafo, imitando la cabina di comando, ma avevamo pensato che era più divertente costruire delle vere capanne. Una volta scelti e tagliati i rami più idonei al nostro scopo, avevamo costruito una intelaiatura principale e poi, intrecciando i rami più flessibili, riuscimmo ad ottenere delle strutture simili ai roccoli che i cacciatori utilizzavano da richiamo per la cattura degli uccelli. Ne abbiamo costruiti tre. Erano abbastanza alte da permetterci di stare in piedi ed avevano una efficiente porta che si chiudeva perfettamente. Giocavamo con sciabole ottenute modellando dei pezzi di legno e ci identificavamo nel ruolo dei bucanieri cantando il ritornello dei 15 uomini, 15 uomini sulla cassa del morto, che finiva con una bottiglia di rum. Anche noi avevamo la nostra bottiglia di rum. Ogni tanto, quando andavamo a fare qualche commissione a Voltago, ci fermavamo al negozio di frutta e verdura della signora Rita e utilizzavamo il ricavato di qualche mancia per comperare 15-20 lire di liquirizia. Erano dei pezzetti di liquirizia a forma di pesciolino, del costo di una lira cada uno. Li mettevamo in una bottiglia e, riempitela con l'acqua fresca della fontana, la scuotevamo energicamente fino a che la liquirizia si scioglieva. E così ottenevamo una bevanda dolciastra. Il sapore alla liquirizia non era di sicuro come il rum, che noi tra l'altro non conoscevamo, ma il colore brunastro ci sembrava simile a quel colore scuro che vedevamo alla TV, che era ancora in bianco e nero. Osservavamo con soddisfazione il nostro campamento, ma non ci accorgevamo del disastro che avevamo procurato a quei bei cespugli. Quell'anno le nocciole avremmo dovute raccogliere altrove. Tutto Tutto filò liscio per alcuni giorni, fino a quando il proprietario del bosco, che abitava a riva a monte, non abbiamo mai saputo se casualmente o informato da qualcuno che aveva notato la condizione dei noccioli, passò a controllare i suoi possedimenti in zona e, visto il disastro, si lamentò chiedendo in paese chi avesse combinato quel guaio. Le lamentele non ci misero molto a giungere all'orecchio di mia madre e così partirono delle sonore sgridate, seguite da una punizione educativa. Adesso desunte le vare e desfe le vostre capanne e con tutte che le rame fe dei bei fascin e dopo l'impile tutti i vesin ai busche e desfa e se capi dal paron scusere con creanza e ste attenti che fare su un salto anche a me a vedere se mette tutto a posto. Non fu un lavoro divertente vedere svanire le nostre fantasie piratesche, ma imparammo che prima di agire bisogna riflettere e soprattutto rispettare la proprietà altrui. Anche se a noi sembrava un bosco abbandonato. Non incontrammo mai il proprietario, ma pensammo che fosse senz'altro contento di trovarsi tante belle fascine pronte per essere portate a casa e da usare per scaldare il fornello. Intanto le proiezioni dell'Isola del Tesoro terminarono e altri programmi comparvero alla TV dei ragazzi, come Rin Tin Tin, ambientato nei forti dei soldati nel Far West. Le nostre fantasie di veleggiare sui mari del sud sparirono, sostituite da quelle che ci portavano a correre nelle praterie americane. Sani a tutti!